Buongiorno, questo è M7, il settimanale di Metro Regione. Buon sabato da Luca Parena, con voi per questa ottava puntata. Oggi parleremo di lavoro. Claudio Iampaglia ci accompagnerà nella crisi del settore automobilistico, una crisi dei grandi gruppi internazionali che si sta facendo sentire anche in Lombardia. Roberto Maggioni invece è stato alla protesta pro-palestina degli studenti e delle studentesse del liceo Berchet di Milano. Questa settimana hanno occupato per un'ora in modo simbolico il cortile della scuola per dire stop genocidio nella striscia di Gaza. Oggi però M7 comincia da qui.
Sentenza di oggi finalmente ci dà ragione su tutto quello che abbiamo detto, urlato, manifestato già dall'inizio. Sono felice e la legge è uguale per tutti.
Era la sera del 20 luglio 2021 a Voghera, nell'Oltrepò Pavese. L'allora assessore comunale alla sicurezza, Massimo Adriatici, della Lega, sparava con la sua pistola in piazza a Younes El Boussettaoui, 39 anni, senza fissa dimora, con disturbi psichici certificati. Una storia che fin dall'inizio ha fatto discutere moltissimo. El Boussettaoui importunava delle persone sedute al bar, dormiva spesso sulle panchine lì vicino. Adriatici lo conosceva, gli si è avvicinato con la sua arma carica e senza sicura. El Boussettaoui, disarmato, gli ha dato uno schiaffo. L'assessore ha sparato, lo ha colpito al torace e lo ha ucciso. La procura di Pavia ha accusato Adriatici, poi è rimosso dal suo incarico di assessore, di un reato preciso, eccesso colposo di legittima difesa. Secondo l'accusa, Adriatici aveva aperto il fuoco per difendersi da un'aggressione. Una ricostruzione che la famiglia di El Boussettaoui, con i suoi avvocati, Deborah Piazza e Marco Romagnoli, ha contrastato per più di 3 anni. Questa vicenda è sembrata emblematica di come razzismo più o meno dichiarato e ingiustizie possano accanirsi sulle persone più fragili. Mercoledì scorso al Tribunale di Pavia c'è stata la sentenza che segna una svolta in questo processo. La giudice ha detto che quella di Adriatici non può essere considerata in nessun modo un eccesso di legittima difesa. Il reato va riqualificato in omicidio volontario. In pratica il processo ora deve ricominciare. Adriatici, per cui l'accusa aveva chiesto 3 anni e mezzo di carcere, ora rischia in caso di condanna una pena molto più grave. In aula i familiari della vittima si sono abbracciati, hanno pianto, sentono di aver conquistato un primo brandello di giustizia. Poco dopo la lettura della sentenza abbiamo raccolto l'emozione di Baija El Boussettaoui, la sorella di Younes.
Siamo felici perché finalmente abbiamo avuto la giustizia, finalmente la giudice, che ringrazio tantissimo, ha detto le cose come sono, come erano già dall'inizio, come si vedevano, come erano già chiare. Alhamdulillah, come si dice da noi, grazie a Dio. Sono felice e la legge è uguale per tutti, come l'ho sempre detto all'inizio, non perché lui è malato e non perché è un marocchino e non perché dormiva nelle panchine, doveva essere morto e chi l'ha ucciso non deve essere punito.
Fin dall'inizio aveva chiesto appunto che fosse fatta giustizia, cioè che fosse riconosciuto che suo fratello aveva bisogno di aiuto, e che invece è stato ucciso in piazza da una persona che era un assessore comunale. La sentenza di oggi vi dà ragione su tutta la linea.
Sì, la sentenza di oggi finalmente ci dà ragione su tutto quello che abbiamo detto, urlato, manifestato già dall'inizio.
Il fatto che sia anche stato detto che da Adriatici Younes veniva considerato un problema per Voghera, insomma, questo secondo lei che cosa ci dice?
Questo ci conferma che quando l'assessore è uscito da casa sua sapeva già di Younes, è uscito per cercare Younes, per togliere il problema di Voghera, così lui viene considerato l'eroe di Voghera, che ha tolto il problema di Voghera, che è Younes, e infatti è quello che ha fatto.
Lei ha sempre pensato che ci fosse un problema di razzismo, del fatto che suo fratello venisse fosse considerato meno di una persona praticamente. C'è un problema di questo tipo in Italia, secondo lei?
C'è razzismo, non dappertutto ovviamente, non di tutte le città, ma a Voghera c'è razzismo. E c'è stato anche razzismo dopo la morte di Younes, come ci hanno trattati, come hanno paurito la gente, come hanno chiuso i negozi. Ma è un razzismo che proprio si vedeva, si vedeva a occhi nudi. Però la giustizia è più alta del razzismo, più alta di persone che hanno potere, di dipendenti pubblici, è quella che è successa oggi. La giustizia è un diritto di tutti i cittadini, la legge è uguale per tutti, è giusto che sia così. Doveva essere già così dall'inizio. Ci abbiamo messo 3 anni e mezzo, va bene. Va bene, l'importante è averla.
Come sono stati questi 3 anni e mezzo per lei e per la sua famiglia?
Dolorosi. Veramente la nostra vita era ferma là. Io ho 3 bambini, era ogni volta perdere il lavoro, lasciare i figli, venire a fare le udienze, venire a fare le manifestazioni. È stato duro, ma l'importante è il risultato.
Fin dall'inizio ha cercato di fare capire a tutti noi il fatto che Younes avesse una famiglia, fosse una persona come noi.
Tutto quello che ha detto la giudice oggi, io ho sempre urlato nelle vie di Voghera, nelle vie di Pavia, a Roma, a Brescia, a Milano, a Bologna, a Torino. Tutto quello che ha riferito oggi, che si vedeva già dall'inizio, che non c'era niente di legittima difesa o accesso di legittima difesa, io l'ho urlato per 3 anni e mezzo, l'ho urlato.
Adesso che cosa si augura? Ci sono dei passi futuri ancora?
Sì, sicuramente non è finita qua. Questo è solo la prima luce della giustizia. E adesso il processo ha preso la strada che doveva già prendere dall'inizio.
Si procederà da adesso in poi con il reato di omicidio doloso.
Sì, già doveva essere dall'inizio. Ci abbiamo messo 3 anni, ripeto, ma l'importante è che adesso è cambiato il campo di imputazione.
Ad accompagnare la famiglia El Boussettaoui in questa lotta sono gli avvocati Deborah Piazza e Marco Romagnoli. Così ci ha parlato Romagnoli, terminata l'udienza di mercoledì.
Questa oggi è una ordinanza all'esito di questo lungo procedimento che ci dà molta soddisfazione perché mette nero su bianco quello che noi abbiamo gridato sin dalle primissime fasi, ovvero che l'impostazione accusatoria non era condivisibile perché non teneva conto di tanti elementi di fatto che invece nel procedimento sono emersi, che oggi il giudice ha riconosciuto in questa ordinanza e che hanno portato a quella che era un'evidenza a nostro avviso pacifica sin dalle primissime fasi, ovvero di una qualificazione di questo fatto come un omicidio doloso, quindi un omicidio volontario.
Voi lo avete sostenuto fin dall'inizio, i familiari lo hanno sostenuto fin dall'inizio, eppure sembrava tutt'altro che scontato che si potesse arrivare a questo risultato.
Sembrava tutt'altro che scontato perché naturalmente il dominus dell'esercizio dell'azione penale è il pubblico ministero. Il pubblico ministero aveva impostato questo procedimento con la sua visione che oggi si è rivelata scorretta o quantomeno assolutamente non condivisa dal tribunale. Questa miopia con cui la procura si è approcciata a questa vicenda ha fatto sì che gli interessi fossero completamente contrapposti con quelli della parte civile e con quella dei familiari. Noi abbiamo anche provato a interloquire nelle fasi delle indagini col pubblico ministero, rappresentando quello che poi oggi è stato dimostrato, ovvero rappresentando che a nostro avviso la corretta imputazione era di omicidio volontario, e l'abbiamo fatto fino all'ultimo, fino a che poi non è stato emesso il decreto di giudizio immediato, ma la procura non ci ha mai ascoltato.
Adesso che cosa può succedere? Quali sono gli scenari che si prospettano?
Adesso gli scenari, il giudice ha rimandato gli atti al pubblico ministero che dovrà allinearsi su questa ricostruzione e quindi formulare un capo di imputazione che tenga conto di tutte le risultanze fattuali che sono emerse, che sono state accertate, e quindi formulare un capo di imputazione di omicidio doloso, e poi da lì partire il procedimento con questa imputazione corretta.
Dovesse sintetizzarmi in poche battute come sono stati questi 3 anni e mezzo di lavoro?
Questi 3 anni sono stati molto molto faticosi, fatti di tante notti insonni, passate sui testi a studiare le fattispecie, a raccogliere prove. La difficoltà più grande è stata quella di non essere ascoltati di fronte a delle questioni giuridiche che a nostro avviso erano scontate. Oggi ci ripaga di tutto perché ci dà quella sensazione di aver messo un granello di sabbia in un ingranaggio che in qualche modo non ha funzionato come avrebbe dovuto, e che il nostro intervento quindi posso dire che è stato risolutore.
L'abbiamo definita la generazione contro il genocidio a Gaza. Gli studenti delle scuole superiori continuano a manifestare contro quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Cercano di informarsi, di saperne di più, anche seguendo i profili social dei loro coetanei che vivono sotto le bombe di Israele. Al liceo classico Berchet di Milano, pochi giorni fa, studenti e studentesse hanno occupato per un'ora il cortile della scuola. Roberto Maggioni ha intervistato alcuni di loro.
Agnese.
Alessandro.
Anita.
Faccio 18 anni tra poco.
17 anni.
18.
Abbiamo organizzato un'occupazione simbolica di un'ora del cortile per sensibilizzare e informarci a vicenda riguardo al tema della Palestina e dell'occupazione del genocidio che sta avvenendo in Palestina. È qualcosa che sicuramente colpisce molto la nostra generazione, perché si tratta di eventi che dal punto di vista morale ci colpiscono tantissimo, ci lasciano veramente sbigottiti, ed è qualcosa che sicuramente ha mobilitato una percentuale altissima di noi di fronte a queste immagini, di fronte a questo conflitto che ha delle basi storiche e politiche nella storia dell'Occidente molto forti, che provengono anche quindi dalla nostra stessa nazione e dalle nazioni che ci stanno vicine.
Abbiamo cercato di organizzare l'azione in modo tale che più studenti possibile si potessero sentire coinvolti.
Ovviamente, per esempio, l'uccisione di tutte le persone, di civili, di persone che all'interno del conflitto effettivamente non c'entrano niente, ma che vengono comunque targettati senza motivo, diciamo che anche la cosa che ci sensibilizza di più in quanto giovani, ovviamente, è d'impatto vedere tutte queste persone che muoiono senza motivo.
Quello che sicuramente ci ha colpito, come dicevo già prima, sono anche le basi storiche di questo conflitto. È sicuramente qualcosa che va avanti non da un anno, dagli eventi del 7 ottobre, che hanno, diciamo, intensificato il genocidio e lo sterminio del popolo palestinese, ma è qualcosa che va avanti il primo dopoguerra e ha sicuramente delle radici molto profonde in quella che è la storia dell'Occidente, del nostro paese, degli Stati Uniti, e che deriva da quell'eredità molto pesante che ci portiamo dietro della Seconda Guerra Mondiale. Quindi sicuramente queste basi storiche molto profonde lo rendono un argomento molto...
Esatto, cioè la nostra priorità era anche quella di cercare di interrompere la narrazione che vede il 7 ottobre come una data di inizio del conflitto, perché basta informarsi per scoprire che effettivamente non è così, per cui non siamo degli storici, non siamo degli esperti, quindi non ci stiamo ergendo in cattedra, però vorremmo cercare il più possibile di autoformarci per essere anche indipendenti dalla narrazione dei media e dei giornali occidentali, che vedono principalmente una sola faccia della medaglia. Sicuramente nella scuola italiana purtroppo non si parla abbastanza di politica attuale, anche perché fa sempre un po' paura sporcarsi le mani con quella che è la storia moderna, no? Contemporanea. Però devo dire che, per esempio, nel nostro liceo sono state fatte varie conferenze, chiamati vari esperti, per cui il Brescia è una scuola che comunque ci tiene a trovare quegli spazi, quei momenti da dedicare anche a questo.
Da parte di noi studenti c'è una spinta forte per quanto riguarda questa tematica, come ho detto prima, è qualcosa che ha mobilitato molto la nostra generazione, ho notato. Da parte dei professori ovviamente dipende molto dal professore singolo. Quello che è certo è che nella scuola spazi di dialogo e di dibattito sono sempre più difficili da creare, da trovare. Noi studenti cerchiamo di crearceli molto, e quindi anche questa occupazione simbolica, insomma, di un'ora del cortile è stata volta a questo scopo.
Il settore automobilistico è l'indiziato numero uno della caduta della produzione industriale. Prima la transizione verso i motori elettrici, poi la crisi dei grandi gruppi che stiamo vedendo anche in questi giorni, da Stellantis a Volkswagen a Nissan. La Lombardia è la seconda regione italiana del settore, e anche qui si cominciano a vedere il calo degli ordini dalla Germania e il ricorso sempre più frequente alla cassa integrazione. In questo viaggio nel settore dell'automobile in Lombardia ci accompagna Claudio Iampaglia.
13.000 imprese, 3,6 miliardi di fatturato, 55.000 addetti, divisi, anzi dovremmo dire parcellizzati, tra meccanica e componentistica di ogni tipo, dai freni agli arredamenti interni, soprattutto tra Brescia e Bergamo. L'automotive in Lombardia lavora ormai quasi solo per le marche tedesche, e più d'alta gamma, BMW, Mercedes, Porsche, ovviamente c'è anche Volvo, c'è Tesla, c'è Stellantis, tutto quello che c'era da delocalizzare nella componentistica a basso costo è già migrato verso est, eppure la crisi comincia a vedersi proprio in queste settimane. E allora cominciamo dal fiore all'occhiello, la Brembo, gruppo solido, cresce anche all'estero e compensa così il calo di ordini che inizia a vedersi. Roberto Gusmini segue la fabbrica per la Fiom Bergamasca.
A partire da agosto si nota un calo dei volumi degli ordinativi rispetto a clienti principali che possono essere Porsche, BMW piuttosto che Ferrari. Tesla, che era un cliente che sembrava che doveva fare ordinativi grossi volumi, invece sta riducendo molto e sta, diciamo, la stanno gestendo con allargando magari il calendario delle chiusure natalizie, perché rispetto agli anni scorsi quest'anno lo riprenderanno subito dopo l'Epifania. Tra l'altro le chiusure saranno anche anticipate, anche la chiusura natalizia. Ovviamente hanno chiuso dei contratti di somministrazione e hanno la modifica delle turnazioni, magari quei reparti, quelle linee che andavano a 6x6, quindi 6 giorni alla settimana, sono passati al classico 3x8, cioè 3 turni dal lunedì al venerdì.
A pochi chilometri nell'isola bergamasca, tra Adda e il Brembo, ci sono due campioni: la Somaschini, che dagli anni 20 fa ingranaggi, ormai assorbita da un gruppo spagnolo, e la Mazzucconi, che in zona 5 stabilimenti, altri due a Modena e a Chieti, 1200 dipendenti, produce profilati in alluminio. E anche qui, spiega Fabio Mangiafico della Fiom Bergamasca, si comincia a respirare la contrazione.
Si vede una crisi di domanda, pur non pari a quello che si legge sui giornali. Cioè, per capirsi, se Volkswagen dichiara una prospettiva di riduzione del 30%, Porsche riduce del 10%. Quando le cose vanno male per chi produce le utilitarie che ci possiamo comprare tutti, continuano ad andare benino per chi produce le supercar. Un rallentamento che in questo momento si sostanzia nell'utilizzo di ammortizzatori sociali in forma non pesantissima, perché parliamo di 1/2 giorni alla settimana in alcuni stabilimenti, non in tutti.
In realtà vale per tutto il settore, come conferma purtroppo il segretario generale della Fiom di Bergamo, Andrea Gazzi.
Se per ora abbiamo di fatto gestito le casse integrazioni con un ricorso molto basso all'utilizzo reale della cassa integrazione, però questo è stato determinato anche dal fatto che si è accantonato anche, diciamo, un monte ore di ferie, permessi e arretrati, che in qualche maniera anche per volontà dei lavoratori è stata utilizzata. Le aziende, diciamo, non hanno le idee chiare su quello che potrà succedere e si mischia anche in qualche maniera alla siderurgia. Cito Dalmine, ovviamente, che se per il pezzo che ha qua sul territorio non ci sono grandi problemi, però altri stabilimenti in giro per la regione, insomma, ce li ha, e sono prevalentemente impiegati nell'automotive, e lì è da mesi che si vede una contrazione significativa dei volumi, per ora senza richieste di cassa integrazione. Vediamo delle difficoltà ancora più immediate del movimento terra, settore agricolo. Noi abbiamo comunque, ovviamente, Same, che non è poca roba, più una serie di indotto fra verniciature, costruzioni di cabine e robe simili, che sta subendo comunque una contrazione molto importante. Cioè, tutto quello che riguarda, per capirci, le ruote, insomma, sta subendo per diversi motivi una contrazione e delle prospettive poco entusiasmanti.
Ci spostiamo nella parte alta del Milanese, a Nova, già Brianza, però in una fabbrica di rifiniture per serbatoi, quindi più legata alla transizione ecologica, e la situazione si fa ancora più incerta. Lo racconta Sara Martoccia, delegata dei lavoratori.
Abbiamo lavorato tantissimo fino a un mese fa, adesso ho cominciato a calare tutti gli ordini e di conseguenza c'è un calo pazzesco, perché noi lavoriamo principalmente per la Germania, l'America, e stanno rallentando tutto. La Fiat, che non si sa bene come siamo messi, la situazione è nera. In questo momento abbiamo già anche la chiusura di Natale, cosa mai successa da noi come azienda, 15 giorni. E poi, se le cose non cambiano, dovranno lasciare a casa sicuramente i ragazzi a tempo, e poi non so se ci sarà la prospettiva di una cassa integrazione, perché in questo momento non abbiamo ordini. Noi stiamo già facendo gennaio, con la scusa anche dell'elettrico, non si capisce bene che fine facciamo.
Giusto questo giovedì i sindacati in Assolombarda firmavano una nuova cassa integrazione alla Lear di Pozzo d'Adda, quasi 200 lavoratori che producono interni per auto di lusso. 2 giorni la settimana di astensione fino a dicembre. È solo l'inizio? Elena Dorin, segretaria della Fiom di Milano.
Secondo me ci aspetta un 2025 complicato sul settore. Cioè, sicuramente stiamo parlando di transizione industriale, ma qua c'è da preoccuparsi per le cessazioni industriali che ci sono, insomma. Oggi non ci sono tutele reali per i lavoratori, basta guardare la Bistronic, quella di San Giuliano, di così l'azienda, un'azienda che fa profitto, distribuisce una marginalità di milioni di euro, eppure prende e chiude. Cioè, sei in un contesto dove ti senti anche un po' impotente, capito?
Andrea Gazzi.
Il punto vero è che forse le aziende continuano a massimizzare laddove possibile i profitti, ma questa grande progettualità o questa grande spinta verso la transizione energetica o verso l'elettrico oggi io non la vedo. Ci sono anche nei trattori, per capirci, ma anche nelle auto una serie di cambiamenti in tal senso, ma dico una rivoluzione oggi io non la percepisco.
M7 finisce qui, ci risentiamo la prossima settimana, grazie per l'ascolto, un saluto da Luca Parena.